Allora, in questo nuovo dialogo, in questo episodio di un podcast dove cerchiamo di risolvere problemi e di spiegare questioni anche complesse, in maniera semplice, abbiamo, il dottor Stefano Cappaccioli. Stefano Cappaccioli è, commercialista e revisore legale ad Arezzo. Ma diciamo, ci siamo incontrati qui all'Università di Milano e collabora con la nostra cattedra perché è un punto di riferimento scientifico in Italia sul tema dei Bitcoin. Non solo ha pubblicato la prima monografia che è uscita con Giuffrè nella collana di informatica giuridica proprio sulle criptovalute e Bitcoin, ma è impegnato anche dal punto di vista della verifica, costituzione di società o di nuove modalità di business e di contratti in questo settore. Allora, io, Stefano, volevo dirti innanzitutto che per noi comuni mortali il tema di Bitcoin, criptovalute, già io, perdono la battuta, ho avuto difficoltà nel passaggio dalla lira all'euro e quindi il passaggio dall'euro ai bitcoin è per me in molti casi complesso. Io ti chiederei di spiegare sia ai nostri studenti, anche quando vieni a fare lezione da noi, ma anche a chi ci ascolta e che non è esperto, un po' da zero di che cosa si intende quando si parla di bitcoin e di criptovalute, e magari anche le varie categorie, le varie differenze tra le varie ipotesi.
Grazie Giovanni. Nel momento in cui si inizia a parlare di Bitcoin e di criptovalute, occorre recuperare tutta una serie di concetti. La nostra società è stata formata, costituita sulla base di due presupposti, che sono quelli di centralizzazione e fiducia. Tutte le nostre relazioni sono costruite con enti centrali, registri centrali su cui noi poniamo fiducia. Non è una critica, è che fino ad oggi la tecnologia non permetteva di fare diversamente. Tale per cui, se io chiedo l'identità di una qualsiasi persona, nel momento in cui insisto o pongo dei dubbi sulla sua identità, lui mi mostra una carta d'identità, un passaporto, un documento rilasciato da una pubblica autorità nella quale io pongo fiducia. Non peraltro quando si va all'estero si tira fuori un passaporto, non è più sufficiente un documento d'identità rilasciato da un'autorità di un singolo paese, ma di un'autorità che sia riconosciuta dagli altri paesi. La stessa cosa per la moneta. La moneta avevamo nelle vecchie lire, oggi non c'è più, però a vista pagate vi è un'unità di conto che una banca centrale garantisce. Come un dominio internet. In dominio internet c'è un registro chiuso da parte sul quale noi poniamo la fiducia che dà le credenziali. Questo era. Con l'avvento di internet, con l'avvento del cyberspazio, con l'avvento della possibilità di fare rete peer-to-peer, alcuni si sono posti l'obiettivo di realizzare un mondo che non si basasse più né sul registro centralizzato né sulla fiducia. Ora, nel momento in cui si pone in discussione questo e si riesce a fare un qualche cosa che mi va a superare il registro chiuso e centralizzato, ne si vede i limiti. I limiti sono quelli che la fiducia costa. Cioè, se devo porre fiducia su un ente, questo ente deve avere delle misure minime di sicurezza, deve avere questo registro che sia affidabile, deve farsi pagare per far accedere a questo registro perché deve mantenere i suoi costi. Costa il tutto. Quindi con il cyberspazio è stato possibile realizzare un mondo quindi che non si basi più su questi due principi. Questo però va a scuotere gli assiomi su cui abbiamo fatto tutte le nostre costruzioni. Tutte le nostre costruzioni che si basano su questo. È possibile fare quindi transazioni direttamente tra due soggetti? Fino ad oggi era possibile, se non eccetto che per la moneta, perché la moneta doveva sempre basarsi o su una banca o su una unità di conto sul quale noi ponessimo la fiducia. Il Bitcoin nasce così. Nasce come mero esercizio intellettuale, nasce nelle mailing list dei criptoanarchici, nasce dal Crypto Anarchy Manifesto, criptoanarchici che altro non erano che scrittori di codici che cercavano di cambiare il mondo da un punto di vista intellettuale. Il fatto del Bitcoin è estremamente complesso da comprendere perché non è altro che la fusione di tante discipline tutte insieme per cercare di creare un sistema che funzioni. E si parla di crittografia, si si parla di firma digitale, si parla di teoria dei giochi, si parla di tutta una serie di strumenti che obiettivamente è estremamente complesso da comprendere. Come le hanno realizzate? Nel momento in cui hanno realizzato una valuta, una unità di conto, il primo problema che è sorto era il Napster problem. Tutti noi ci ricordiamo Napster. Tutti noi abbiamo avuto un cugino che si collegava ad internet e scaricava musica da Napster. Il problema di Napster è che c'era il signor Napster, c'era la società. E tale per cui quando le big hanno fatto le azioni per la tutela dei loro diritti, hanno chiuso Napster. Come è stato risolto il problema di Napster? Perché non è che chiuso Napster finito il mondo. È venuto fuori il torrent, quindi la possibilità di caricare un file attraverso le reti peer-to-peer e quindi non avere più il problema di Napster. Dal punto di vista della valuta, quindi, qual era il problema? Il problema è se rappresentavo una valuta a corso legale o una qualsiasi valuta, cadevo sotto la scure delle riserve di Stato per l'emissione di valuta o delle normative antiriciclaggio. I primi due casi sono stati i Gold e Liberty Reserve. Sono stati tutti e due arrestati, i due gestori, per violazione delle normative sull'antiriciclaggio. Vi era però una valuta virtuale che era nata da tanti anni, continuava ad essere utilizzata, che era l'Indian Dollar. L'Indian Dollar era la moneta che veniva utilizzata all'interno di Second Life. Vi era quindi delle valute virtuali senza alcun valore che potevano navigare su internet senza alcun tipo di problemi, tale per cui hanno creato quindi un sistema che si basasse su una valuta virtuale. Dopodiché, nel momento in cui doveva essere realizzato un sistema, avevano il problema del who, del chi. Cioè, come faccio a dire in un sistema decentralizzato, quindi senza un registro centrale al quale io posso accedere per dare l'informazione, che io sono io? Questo era un problema di non poco conto. E questo l'hanno risolto con la crittografia e la firma digitale a chiave asimmetrica, tale per cui io, quando mi registro all'interno di una rete peer-to-peer, appaio come Pippo. E tutti riconoscono attraverso la mia firma digitale che io sono Pippo. E ovviamente riconoscono anche Giovanni, quando entra, come Topolino. Però questa è solamente una identificazione. Il secondo aspetto è: come fare in modo tale che Pippo e Topolino si possano scambiare un qualche cosa? Perché questa è stata l'altra innovazione. Cioè, quindi, due pseudonimi riescono, attraverso questa rete, attraverso la proof of work, attraverso la blockchain, a scambiarsi informazioni e quindi a scambiarsi un'unità di valore, che non ha alcun valore questa unità di valore, che è il Bitcoin. Il Bitcoin nasce così.
Quindi, Stefano, quest'idea di partenza di una nuova valuta aveva due problemi. Dei problemi legali, cioè i rapporti con le riserve auree, come dicevi tu, e il diritto dello Stato di battere moneta, e una base tecnologica che doveva essere estremamente sofisticata per garantire quegli scambi che tu dicevi. Non c'era il rischio, secondo te, non c'è il rischio che questa base tecnologica fatta di crittografia, di peer-to-peer, di firma digitale, di riconoscimento, di blockchain, diventasse troppo complessa per il cittadino comune? Nel senso che la moneta in sé, come è nata, è molto semplice, perché, perdona se banalizzo, ma noi la troviamo pronta, nel senso che sappiamo che non possiamo crearla noi, altrimenti c'è il reato di, cioè, sono i falsari della moneta, e la circolazione è limitata dallo Stato e noi la dobbiamo ottenere e spendere. Bitcoin ha cambiato anche l'idea di moneta, proprio grazie a queste tecnologie. Secondo te, alcuni dicono ad esempio che in realtà il Bitcoin non sia per nulla paragonabile all'idea di moneta o di valuta che noi abbiamo comunemente, cioè che sia un'altra cosa. Secondo te è possibile fare dei paragoni all'utilizzo che ormai da centinaia di anni siamo abituati alla moneta con questo nuovo sistema, per spiegare in concreto come funziona, come si fa a ottenere, come si fa a spendere, chi accetta questo tipo di moneta e così via?
Il concetto di moneta, la moneta è una questione di consenso. di accordo, è una questione antropologica. Noi utilizziamo una moneta perché condividiamo il valore di quella moneta. Nel corso della storia del tempo abbiamo visto vari tipi di moneta. Siamo partiti con la moneta merce, l'oro, le pecore, il sale, le conchiglie. Poi l'evoluzione ha portato a una moneta rappresentativa di quella merce, il famoso biglietto di banca che era convertibile in oro, e dal 71 in poi, anche se l'innovazione proviene da Gengis Khan, da Kublai Khan, la moneta fiat, la moneta a corso forzoso, a corso legale. Questa è una ulteriore evoluzione di quel concetto di moneta che va oltre, che è la moneta volontaria, perché è moneta che liberamente accettiamo, perché è una nostra volontà di pagare o di accettare con quella moneta che non ha corso legale. Alcuni dicono il Bitcoin non è moneta, ma è la migliore moneta che esiste per le sue caratteristiche. Ma non è moneta, non è valuta, né lo può essere. La parte tecnologica, sì, il problema del Bitcoin che è user unfriendly, cioè non vuole bene all'utente finale, perché nasce all'interno di questa comunità di criptoanarchici come esercizio intellettuale. Dov'è che il genio scappa dalla lampada? Quando nel 2010 il sito Bitcoin Market inizia a convertire il Bitcoin in dollari, inizia a dargli un prezzo, quindi inizia ad avere, a dare, a riempire di contenuto quella rappresentazione digitale di valore che era un mero numero ideale, inizia a dare un valore economico, e tale per cui da quel momento il Bitcoin inizia ad essere utilizzato come strumento di pagamento, perché fino a quel momento era un mero esercizio intellettuale, un gioco, un vediamo se è possibile.
Per quale motivo improvvisamente, cioè negli ultimi 2 anni, i quotidiani quando parlano di Bitcoin lo definiscono come la valuta del crimine, viene associato immediatamente i cryptolocker, ad esempio l'ondata di cryptolocker che c'è stata quando hanno iniziato i pagamenti in Bitcoin, l'hanno connotato in maniera molto, molto negativa, viene dato molto spazio al hacking dei sistemi di Bitcoin e quindi a furti improvvisi che avvengono. Tu non noti che ci sia un'ostilità di fondo, diciamo, nei confronti di questa moneta che anche dal punto di vista dell'immagine, ma anche forse della nobiltà delle origini e di quanto sia sofisticata la tecnologia sotto, ne ha fatto per la gente comune un qualcosa di misterioso, di pericoloso, viene collegato un po' alla criminalità. Secondo te è corretta un'interpretazione di questo tipo o bisogna spiegare alcune cose su questi punti?
Beh, tocca spiegare tante cose. Un primo esempio, Bitcoin e CryptoLocker. Molte notizie di stampa connettono il Bitcoin al CryptoLocker. In realtà il CryptoLocker fa parte della categoria del ransomware. Il primo ransomware fu inventato e fu inoculato nel 1998, quando ancora non era neanche nell'idea di Satoshi Nakamoto di inventare il Bitcoin. Quindi il Bitcoin viene utilizzato dal criminale sul CryptoLocker non tanto perché anonimo, come cercano di spiegare i giornali, quanto perché utile per minimizzare l'attività del criminale su internet. L'ultimo che è venuto fuori, che è il WannaCry, che è stata data come la grande pandemia, vi è un sito, perché Bitcoin ha una caratteristica che lo rende assolutamente inadatto per usi criminali. Lascia una traccia perenne in blockchain, la blockchain che è liberamente accessibile e quindi utilizzabile per tecniche di OSINT, di open source intelligence, perché è lì liberamente accessibile e disponibile, non c'è bisogno di fare alcuna rogatoria internazionale per avere una transazione Bitcoin. La blockchain è lì per tutti, tale per cui è ovviamente, per chiunque si occupa di indagini, è lo strumento peggiore con il quale compiere un reato, perché lascio una traccia eterna del mio reato che un domani mi può far prova in tribunale per una condanna. Tale per cui non è né utile né efficace per il riciclaggio. C'è stata una storia che collegava il Bitcoin con l'ISIS. In realtà fu un giornalista di Deutsche Welle che poi si è dovuto scusare, perché il Bitcoin è un'altra caratteristica, è tutto dimostrabile con il Bitcoin. Nel momento in cui viene data una notizia che sono passati dei denari per l'ISIS tramite Bitcoin, la prima domanda che viene è: se hai questa informazione dammi l'indirizzo Bitcoin che lo verifico anch'io, perché è liberamente accessibile per tutti. E il giornalista questo indirizzo Bitcoin non lo aveva e alla fine si è dovuto scusare dicendo che aveva mal interpretato alcune notizie. In realtà è uscito poi uno studio del CNAS, mi sembra di ricordare, che ha stimato quanti dollari sono arrivati all'ISIS tramite la rete Bitcoin, 2040 dollari, che obiettivamente tirare su tutto questo cinema di notizie negative in merito al Bitcoin per 2040 dollari lascia abbastanza perplessi. Stessa cosa sull'evasione fiscale, il Bitcoin non ha alcuna relazione con l'evasione fiscale. Ma perché c'è questa pressione? Io mi sono chiesto perché c'è questa pressione da parte di alcuni organi di stampa in merito al Bitcoin. Come abbiamo visto all'inizio, il Bitcoin concettualmente è estremamente complesso da comprendere, cioè richiede fatica di studio. Io per esempio ci ho messo almeno 6 mesi per capire in che territorio mi trovavo prima di iniziare a scrivere da un punto di vista giuridico, e continuamente con i tecnici a cercare di spiegarmi quali erano le bestialità tecniche, le innovazioni tecniche che erano alla base del Bitcoin. Tale per cui, essendo estremamente complicato e andando a scuotere gli assiomi, di regola la mente cerca di difendersi cercando di classificarlo come criminale, perché se lo classifico come criminale mi dà l'alibi per non metterci la testa e quindi preferisco darne una connotazione negativa piuttosto che fare fatica e andare a vedere gli aspetti positivi o gli aspetti dirompenti che può avere in uno sviluppo di un commercio elettronico piuttosto delle transazioni tra individui. In merito in più ai furti di Bitcoin, faccio presente che il Bitcoin nasce come strumento di libertà finanziaria, quindi ritornare in possesso della libertà finanziaria. Io quando ho i Bitcoin che sono collegati alla mia firma digitale, quindi alla mia chiave privata. I Bitcoin possono essere spostati solamente da chi è in possesso della chiave privata. Il fatto che però per chi opera o per chi non ha quelle conoscenze minime, spesso li dà in deposito a dei siti che sono deputati o che offrono questo tipo di servizi, dei siti di custodia, che non sono né più né meno che delle banche, inteso in senso lato. E tutti i furti che abbiamo visto non sono mai stati fatti sul singolo wallet, sull'individuo. Non è mai stata bucata, come si dice in gergo, la rete, ma piuttosto o qualche dipendente infedele, qualche collaboratore infedele del sito internet, piuttosto che un attacco hacking su quel sito internet che ovviamente non aveva le difese adatte per poter rispondere a tale sito. Quindi quello che si è visto è attacco a siti di dubbia validità tecnica.
Allora Stefano, fino ad ora sei stato chiarissimo e limpido, però io la domanda te la devo fare e so che ci sono decine di trattati. Blockchain, cioè riusciresti a spiegare in 10 minuti, in termini semplici, questo concetto della blockchain, che io quando incontro gli esperti di Bitcoin, di smart contract, la usano come termine come se ormai fosse entrato nel lessico comune. In realtà la blockchain è un po' la spina dorsale di tutto il sistema che tu descrivi. In molti dicono addirittura, scusami se mi permetto, che non è tanto la parte del Bitcoin quella importante, ma è la blockchain, perché la blockchain è un po' come una spina dorsale che può essere usata non soltanto per un tipo di valuta, ma per tante altre iniziative. Però come si fa a spiegare questa blockchain, che cos'è, in termini comprensibili anche dai non giuristi, dai non tecnici? Perché come dicevi tu, dietro ci sono degli studiosi che non avevano il problema di far capire agli altri quello che stavano inventando, ma volevano semplicemente mettere l'asticella un po' più in alto e raggiungere degli obiettivi anche nella loro comunità scientifica. Quando tu dici che è poco friendly il Bitcoin, è verissimo, cioè quando alcuni imprenditori si sono trovati coi cryptolocker e volevano comprare dei Bitcoin per pagare il riscatto, non avevano la minima idea di come neppure iniziare. Provi anche tu a disegnare una piccola mappa di che cosa sia la blockchain, perché è rivoluzionaria, perché è utile anche magari in altri contesti.
Blockchain è un termine abbastanza inflazionato, è una buzzword, è una parola che va di moda e tale per cui molti la usano. Io talvolta mi diletto facendone una battuta, ma quell'arancione? In modo tale di rendermi conto se dall'altra parte del mio interlocutore sa di che cosa ci trattiamo o meno, perché ovviamente un prodotto informatico, dargli un colore fa sorridere a chi ne opera. Blockchain è non è neanche un registro condiviso, perché uno talvolta dice è il registro delle transazioni. In realtà è un libro giornale a blocchi, è un file di log, quindi di tutte le transazioni che avvengono in un determinato tempo. Per il Bitcoin sono più o meno ogni 10 minuti, a seconda dei vari protocolli, e ogni blocco è legato l'uno all'altro da un sistema, da un sistema di hash. Quindi è un sistema distribuito di tenuta delle transazioni, fatto in forma incrementale, liberamente accessibile e basato sul consenso decentralizzato. Una blockchain senza un asset nativo digitale è praticamente difficile, è quasi una contraddizione rappresentarla. Perché? Come viene fatto questo sistema di blocchi? L'hash è una funzione iniettiva, cioè nel senso è unidirezionale, è quello che viene utilizzato per la firma digitale, per la immodificabilità di un documento, nasce all'interno di Hashcash insieme al Proof of Work per limitare lo spam nelle mail. Quindi l'hash è un'attività che viene fatta da un file di una qualsiasi lunghezza, viene come output un'impronta digitale di un determinato numero di caratteri. Ora, ogni blocco viene collegato a quello successivo e ogni blocco contiene le transazioni. Il collegamento tra vari blocchi viene fatto attraverso un'attività di computazionale in concorrenza tra tutti i minatori. Qui si devo introdurre un altro, diciamo che i minatori sono coloro che validano l'esistenza di quelle transazioni, le validano senza entrare nel merito di quelle transazioni, quindi prendono tutte le transazioni di 10 minuti, mettono come primo elemento l'hash del blocco precedente, calcolano l'hash, chi vince, chi lo calcola per primo ha l'attribuzione dell'asset nativo digitale e ogni blocco viene collegato a quell'altro. Da un punto di vista filosofico, cosa è stato realizzato? È stato realizzato, a mio avviso, un sistema umano non modificabile. Cioè qualunque sistema umano che è stato creato fondamentalmente dà la possibilità all'uomo di intervenire per fermarlo o per censurare qualche transazione. Questo sistema di blockchain condivisa invece è un sistema umano che è assolutamente immodificabile nel breve periodo. Lo è modificabile nel lungo perché si basa su un protocollo open source che è possibile modificarlo sulla base del consenso di chi lo usa. Quindi, da un punto di vista giuridico, io l'ho considerata quale una legge di natura, un evento esterno che le parti devono accettare. Cioè, chi entra all'interno di questo mondo sa che funziona in quella maniera e non può essere derogato perché God is law.
Dal punto di vista pratico, immediato, come si comprano dei bitcoin, come si viene in possesso di bitcoin, ma soprattutto in che cosa si usano nella pratica o come si possono utilizzare? Cioè, quanto manca secondo te perché il bitcoin diventi una valuta con un livello di diffusione che sia anche conosciuto dalla gente comune e non soltanto dai tecnici? Il procedimento che mi dicevi tu prima di acquistare dei bitcoin, la estrema volatilità della sua quotazione, sono tutti fattori secondo te che non siamo abituati noi a gestire con una moneta? Per noi la moneta, più che l'inflazione sul potere di spesa, non conoscevamo, diciamo. E per la persona comune, entrare nel mondo dei bitcoin, quindi acquistarne, utilizzarli, tenerli da parte magari, è complesso o è secondo te fattibile?
Sta diventando sempre più semplice. anche perché questo mondo, questo ecosistema sta attirando moltissimi investimenti, siamo e vediamo moltissime start-up che cercano di renderli sempre più fruibili da parte anche dell'utente comune. Perché poi noi abbiamo parlato di Bitcoin, ma oltre Bitcoin vi sono altre 8-900 altcoin. Altcoin è un acronimo di Alternative to Bitcoin, quindi altre criptovalute che continuamente escono, che non sono in concorrenza con Bitcoin perché cercano di dare ulteriori funzioni d'uso o hanno altre caratteristiche precise. Per acquistare Bitcoin, comunque oggi, è possibile farlo in tre modi. O faccio attività di mining, quindi entro in concorrenza con tutto il mondo per cercare di risolvere il blocco, attività che all'inizio era semplice, oggi richiede degli investimenti abbastanza pesanti, o decido di vendere i miei propri beni e servizi nella mia attività e accettare Bitcoin in cambio, che è assolutamente legittimo, o entro in un sito di un exchange, un cambia valute virtuali, utilizzo volutamente questo termine perché in Italia è stato uno dei primi paesi, il primo paese in Europa che ha introdotto questa figura, e li scambio contro euro, quindi posso comprarli direttamente in euro. E poi li posso detenere nel mio wallet, che vi sia tutta una serie di prestatori di servizi che genera wallet, e li posso utilizzare in cambio di altri beni e servizi con chiunque lo accetta. È vero che come unità di conto la variabilità della quotazione li rende ad oggi molto difficili da essere utilizzati come unità di conto. Non c'è quasi niente prezzato esclusivamente in Bitcoin, è quasi tutto prezzato in euro, poi con il controvalore. Però invito chi vuole avvicinarsi a questo mondo a scaricarsi un wallet, a comprarsi qualche Bitcoin e iniziare a giocarci, iniziare a vedere qual è la loro funzione d'uso, come possono essere utilizzati, e quindi capire se sono in linea con le proprie esigenze o meno.
Tu sei anche soprattutto commercialista e revisore legale, e quindi hai a che fare tutti i giorni con il mondo del fisco, dei controlli e altro. Io immagino che non ci sia ancora un quadro chiaro circa gli aspetti fiscali del Bitcoin, e quindi che norme entrino in gioco quando uno vuole accumulare o farsi un deposito, ad esempio, in Bitcoin, oppure un determinato acquisto, penso alle eventuali ricevute o proprio agli aspetti fiscali. Io so che ho visto anche i tuoi articoli in riviste internazionali, perché mi dicevi che è un argomento sentito non soltanto ovviamente in Italia ma in tutta Europa. Qual è lo stato dell'arte? Stanno arrivando a qualche conclusione circa il trattamento fiscale dei Bitcoin? Tralasciamo quegli stati che vogliono metterlo, renderlo illegale o l'hanno reso illegale o vietato, ma parliamo dell'Europa, ad esempio. Chi si interessa, come dici tu, al Bitcoin, che problemi può fronteggiare dal punto di vista del fisco, del controllo dell'Agenzia delle Entrate, di eventuali contributi o tasse non pagati sulle transazioni? Ti sei posto il problema, ma soprattutto hai chiaro il quadro o è ancora tutto molto fumoso?
Da buon commercialista i problemi ce li siamo posti, molte cose le ho scritte, molte cose le sto sostenendo. Certo che la norma fiscale non brilla per chiarezza, la norma fiscale spesso è abbastanza oscura, e come sono oscure le interpretazioni, che poi portano ad una necessità di analisi caso per caso. Vi sono attività che accettano Bitcoin e su questo non vi è alcun tipo di problemi nella tenuta in contabilità o nella loro conversione in euro. È tutto più o meno abbastanza chiaro. Per coloro che hanno Bitcoin la questione è un pochino più complessa per la imponibilità o meno delle eventuali plusvalenze derivanti dall'utilizzo di Bitcoin. Su questo sì, vi è una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che però, essendo risoluzione, non ha valenza erga omnes, e quindi questo comporta una incertezza. C'è anche da dire che è un fenomeno estremamente recente e il nostro legislatore fiscale ancora sicuramente deve prendere confidenza con questi aspetti. Negli altri paesi d'Europa alcuni paesi hanno preso posizioni, però quasi nessuno ha emanato norme in merito. Sono quasi tutte, tutte posizioni interpretative da parte delle varie autorità fiscali. E quali posizioni interpretative? Questo lascia sempre abbastanza perplessi, anche perché le imposte dirette sono imposte non armonizzate. In campo IVA vi è una milestone, c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la 2414 ETKIST, che stabilisce che la vendita di Bitcoin è esente IVA. E quindi questo ha dato una grande pietra miliare che viene utilizzata per le interpretazioni in campo fiscale, perché, come sappiamo, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia per tutti gli stati come interpretazione autentica dei trattati. Quindi le questioni sono complicate, anche se molte sono, da un punto di vista interpretativo, sono state risolte. In Italia è stata pubblicata nel maggio-giugno del 2017 la nuova normativa antiriciclaggio, che anticipa alcune proposte di modifica della direttiva comunitaria, prevedendo che gli exchanger, quella figura dei cambiavalute virtuali, siano soggetti alle normative antiriciclaggio. E questo l'Italia si pone, a mio avviso, come paese guida, potrebbe porsi come paese guida, perché è l'unico paese ad oggi che ha stabilito regole chiare per determinati tipi di attività. In tutti gli altri paesi ancora siamo nel limbo interpretativo.
Allora Stefano, io concluderei con una breve considerazione, visto che ci ascoltano molti studenti, molti giovani che iniziano a occuparsi di questo tema. A parte la tua monografia in lingua italiana pubblicata con Giuffrè e anche i tuoi articoli, che tra l'altro tu scrivi articoli sia a livello scientifico ma anche su riviste giuridiche però un po' più comprensibili, anche un po' più ampie. Come si deve muovere una persona che voglia avere delle informazioni, per così dire, ufficiali? Esistono delle associazioni, degli enti, dei gruppi di studio nazionali e internazionali che secondo te possono fornire o potrebbero fornire delle linee guida importanti per orientarsi in questo ambito?
Beh, questo è un ambito che richiede una conoscenza tecnica superiore, perché senza comprendere di che cosa si sta trattando e come funziona, diventa estremamente difficoltoso poi avvicinarsi da un punto di vista giuridico, perché ovviamente il giuridico viene dopo il tecnico, quindi prima ci è una tecnicità, bisogna comprendere come funziona, come si muove. Sfortunatamente, essendo estremamente nuovo, gruppi vi è ben poco. Come associazione di categoria, perché io sono presidente dell'associazione di categoria di business che operano in blockchain, in bitcoin, Assobit, ogni tanto facciamo qualche cosa, vi sono alcuni forum, però di scientifico è estremamente difficoltoso. Qualche cosa pubblico attraverso blog. Io, chiunque si voglia avvicinare, invito a prima comprendere la parte filosofica, quindi capire i criptoanarchici come hanno ragionato per arrivare, perché come poi il criptoanarchico continua a scrivere codice, non è che ci continua a cercare di cambiare il mondo. Dopodiché avvicinarsi alla parte tecnica, e da quel momento in poi, quando uno ha compreso sia la parte filosofica che la parte tecnica, è abbastanza semplice comprendere chi è autorevole da chi copia o traduce articoli usciti in altre lingue.
Bene, io ringrazio Stefano Cappaccioli. Il suo libro pubblicato con Giuffrè su Bitcoin e criptovalute è ancora l'unico libro in Italia che fa una panoramica giuridica molto, e anche giuridico-economica molto interessante. I suoi riferimenti sono facilmente reperibili su Google e su internet, e spero che sia riuscito a chiarire e a rendere semplice un tema che tecnicamente è estremamente complesso. Grazie mille.